Farò il discorso scientifico alle 14 sui cosiddetti rossobruni. Un paese ha una costituzione, è chiaro, ma esiste una costituzione scritta e esiste la cosiddetta costituzione materiale, cioè come questa costituzione si configura nella realtà dei fatti. Ora, la Costituzione italiana è sicuramente antifascista nelle premesse, fu dettata da antifascisti. Il comportamento successivo di questi antifascisti l'hanno poi svuotata quasi completamente di contenuto, almeno dal mio punto di vista. Voglio dire, coloro che hanno dato l'avvio a questa serie di sdoganamenti che qui lamentiamo, che hanno dato spazio sempre di più alla destra estrema e non estrema, sono stati generalmente personaggi appartenenti alla sinistra istituzionale. Colui che per primo ha detto che i combattenti della Repubblica Sociale Italiana e i partigiani erano praticamente due facce della stessa medaglia, erano bravi ragazzi da una parte e dall'altra, si chiamava Luciano Violante, noto credo a tutti, e esponente illustre del Partito Democratico. Questo è stato un primo sdoganamento a cui ne sono seguiti una valanga. Attenzione, chi aveva poi cominciato si chiamava Bettino Craxi, socialista, tra molte virgolette, però in qualche modo appartenente a una sinistra fattasi istituzione. Dopo Violante, che ha estremizzato il discorso, sono seguiti infiniti altri. Il famoso Luca Telese, che è l'autore di questo libro infame Cuori Neri, era il portavoce di Bertinotti e tuttora si definisce di Grevini e tuttora si definisce persona di sinistra. Tanti altri, Giampaolo Pansa, che ha scritto i libri di cui avete, forse non li avete letti, ma ne avete sentito parlare, Il sangue dei vinti, eccetera, eccetera, tutta una serie, ne scrive una all'anno, era un rappresentante della sinistra, o almeno si presentava così. Tuttora, anche oggi, non si definisce di destra. Cioè, c'è stata una complicità oggettiva, secondo me, fra sinistra istituzionale e destra. Come? Potremmo partire, in effetti, da Milazzo, da Togliatti, in effetti, che è il suo famoso appello alle camicie nere, eccetera, eccetera. Però, ecco, non andiamo così tanto lontano del tempo, perché dobbiamo arrivare a un fenomeno attuale, vale a dire l'attuale neofascismo, il quale dal mio punto di vista è un fenomeno gravissimo, ma in sé non esaurisce il quadro. Vale a dire, i fascisti diventano pericolosi quando attorno hanno un quadro culturale, sociale, eccetera, che li spinge in avanti. Al momento i fascisti vivono dei riflessi di una cultura che si è affermata a livello non solo di governo, ma a livello sociale, e purtroppo è estremamente ramificata. Non hanno, e questo è il loro elemento di debolezza, non hanno la funzione che potevano avere negli anni 20, nel senso che non è che siano i fascisti degli anni 20, che cos'erano? Erano il braccio armato del capitalismo, erano il braccio armato della proprietà agraria, erano coloro che, ad esempio in questa regione, l'Emilia-Romagna, uccisero ben 2000 capilega, come si chiamavano i sindacalisti di allora, che commisero stragi pazzesche e con la perfetta complicità delle istituzioni. E proprio questa complicità delle istituzioni il pericolo vero. Io sono convinto totalmente della pericolosità dei fascisti, lo vediamo, lo vediamo negli episodi di violenza, di razzismo che accadono soprattutto in certe città. qui a Bologna entro certi limiti stiamo abbastanza bene, diciamo così, siamo, ecco, un'assemblea così o un festival così i fascisti non lo potrebbero organizzare. In questo senso, solo in questo senso, stiamo meglio che altrove, perché a Roma si sono conquistati degli spazi che tengono, si sono conquistati spazi, fra l'altro, prima occupati dalla sinistra. È curioso trovare fascisti che fanno discorsi antiimperialisti, in apparenza, perché è solo apparenza, fanno discorsi... di eguaglianza sociale, esiste un movimento della casa gestito da fascisti, lo sapete credo quasi tutti, si sono conquistati degli spazi piccoli però. Il problema vero, il problema che è alla radice di tutto, qual è? Il problema vero è quando a Genova nel 2001 i poliziotti di Bolzaneto si proclamano fascisti, cantano canzoni fasciste. La polizia, per la quale io non ho una spiccata simpatia, chi mi conosce lo sa, la polizia in ogni caso si era venuta modificando in qualche modo negli anni 70 grazie a loro esperienze sindacali, eccetera, aveva raggiunto non un grado di neutralità che non avrà mai, ma aveva raggiunto, diciamo, un grado di decenza. Con Bolzaneto e con, da Genova in avanti, abbiamo visto la polizia farsi fascismo, in qualche modo. Questo è ben più grave di quattro fascisti per le strade, perché significa che posizioni di estrema destra si fanno sistema. Del resto questo tipo di cose non può che essere amplificato in un quadro in cui il fascismo è totalmente riabilitato, per cui il fascismo viene gestito dal basso, sì, ma anche dall'alto in qualche modo, non sotto la denominazione di fascismo, ma sulla base di comportamenti fascisti. Noi abbiamo visto pochi giorni fa 50 compagni del TPO rastrellati praticamente nelle strade in un'azione che non si era mai vista in questa città. Questo secondo me è estremamente grave. Veniamo ai fascisti, al lato più estremo dei fascisti. Domani parlerò più a lungo di come si travestano in qualche modo da sinistra e cerchino di raccogliere consensi usando simboli altrui. Fra l'altro esiste un quotidiano fascista che non so quanti conoscano, che si chiama Rinascita. È un po' l'operazione che fu fatta a suo tempo usando nomi come Ordine Nuovo, che era stato il giornale di Gramsci, e tutta una serie di slogan. Alcuni siti fascisti hanno dei nomi molto strani, uno si chiama Aurora e porta come simbolo l'incrociatore che iniziò la rivoluzione di ottobre, per dirne uno. Esistono varie forze più o meno mascherate da sinistra, esistono altre forze che invece non si mascherano da sinistra, ma che però si definiscono anticapitaliste, si definiscono antiamericane, si definiscono anti-israeliane per mascherare il loro fondamentale antisemitismo, eccetera. Ora, quello che manca nel discorso di questi fascisti antagonisti che in qualche modo vengono a riempire la carenza della sinistra è il discorso di classe, e non a caso quello è il tema vietato nella società di oggi. Voi credete che Berlusconi sia fascista? Io non ci credo neanche un momento. Non credo assolutamente che sia antifascista, non credo che sia fascista, credo che non sia niente. La sua ideologia è zero, è semplicemente un'ideologia coincidente con gli interessi padronali del momento. Può variare, ha tante varianti, nessuno fa discorsi più ostili alla globalizzazione del ministro Tremonti. Però poi, quando si tratta delle scelte decisive, si scopre che sono maschere, un po' come la Lega, che in certi momenti è pagana, in altri momenti è cattolica. Adesso è cattolica, per esempio, ma alle origini era pagana. Sono puri pretesti. Però quello che sta dietro tutto questo, secondo me, ha un aspetto piuttosto chiaro. Parlavo della Lega. La Lega, come dimostrò in una ricerca esemplare un grande compagno che si chiamava Primo Moroni, la Lega è stata espressione di classe, di coscienza di classe, di certi strati. In quel caso si trattava, non oggi, ma in quel caso, alle origini, si trattava della piccola imprenditoria, chiamiamola così, che viveva nel nord del paese e che aveva rapporti soprattutto con l'estero, produceva cose che andavano a alimentare catene industriali che poi diventavano grandi, ma all'origine erano piccole. I leghisti a un certo punto riuscirono a interpretare il malumore di costoro e a farsi effettivamente, in qualche modo, forza di classe, a dare coscienza di classe alla piccola borghesia. Questa coscienza di classe, nella misura in cui veniva persa dalle classi subalterne, che venivano scomposte dagli stessi processi di ristrutturazione del capitale, questa coscienza di classe passava sempre di più alle classi dominanti e alla borghesia in generale. Fino a, ed è successo un po' in tutta Europa e in tutto il mondo, attraverso personaggi come Reagan, la Thatcher, eccetera. Vale a dire, le classi dominanti riacquistavano orgoglio di classe, in qualche misura. Si votavano i loro interessi e i loro ideali, ideali squallidi, ma perché tali sono da sempre gli ideali della borghesia. In questi spazi che venivano aperti, una delle varianti da eliminare era l'antifascismo, soprattutto in paesi come il nostro, in cui l'antifascismo è stato da sempre una posizione della sinistra. Sappiamo della resistenza, la maggior parte dei partigiani, non tutti, ma una parte equivalente almeno al 70%, se non oltre, si definivano comunisti o comunque si rifacevano a ideali socialisti. Questo era un pericolo. E l'ideale socialista e comunista è continuato ad andare avanti sui valori dell'antifascismo. Il pericolo non era però l'ideale, il pericolo era il radicamento di classe delle forze di sinistra. L'operazione di Berlusconi cosa è stata? È stata cancellare tutto questo, non in nome del fascismo. Berlusconi si serve dei fascisti quando gli pare piace. Parlo di Berlusconi, ma in realtà potrei parlare di un intero schieramento. Non è che a me Berlusconi stia sul cazzo più di Fini, cioè sono la stessa identica compagine, il volto attuale di chi è il padrone. Per costoro non è che importi molto eliminare l'antifascismo a favore del fascismo. L'operazione è completamente diversa, è mettere tutto sullo stesso piano in modo che più uno e meno uno sommati diano zero, cioè si annulli la memoria. E cos'è la memoria? La memoria è la coscienza. Allora, in questo caso, in questo quadro, le canaglie neofasciste possono essere sguinzagliate, anche favorite, e chiaramente vanno combattute, tenuto però presente chi è il burattinaio e quali sono i suoi fini. Il burattinaio non è Iannone, non è Casa Pound, eccetera, quelli sono epifenomeni del tutto del tutto contingenti, pericolosi perché praticano la violenza, la cinghia mattanza, come la chiamano loro, praticano l'aggressione a tutto quello che odiano, cioè praticamente noi, diciamo. Però il progetto è più complesso. Va capito qual è il senso dell'antifascismo attuale. Sarkozy, almeno nei momenti in cui gli è convenuto, ha preso le distanze dai fascisti, li ha messi fuori legge quando gli è capitato. Non è teoricamente un fascista Sarkozy. Berlusconi somiglia non a Iannone, nell'ideologia di fondo somiglia a Sarkozy. Il fascismo che cerca di portare e che sta portando è di una specie completamente diversa da quella del ventennio. È una democrazia autoritaria, chiamiamola così. Con l'arma del populismo tenta di violare praticamente tutto quanto è stato costruito a partire dagli antifascisti che hanno costruito quello che abbiamo, né bene né male. Tenta di violare tutto questo per creare qualcos'altro, ma quel qualcos'altro non è che lo specchio del dominio di classe in un momento in cui sta vincendo e vorrebbe affermarsi come universale, inamovibile, eccetera. Da cui poi certe operazioni che vengono condotte a livello di Unione Europea, da cui provengono le spinte più autoritarie di tutti, che non è che riguardino l'elezione di un duce, riguardano piuttosto la non elezione di certe cariche. Barroso e altri sono lì non eletti da nessuno. Il governatore della Banca Europea è completamente sottratto a qualsiasi verifica dal basso. Lo stesso istituto del referendum perde peso. Se qualcuno vota in Europa un referendum che non va bene, cosa si fa? Lo si spinge, gli si dice hai sbagliato, torna a votare. E lo si fa votare finché non vota per il verso giusto. Se qualcuno vota male, continua a votare male, cosa si fa? Si dice basta referendum, io voto i provvedimenti che voglio per via parlamentare. Berlusconi sta accentuando nella maniera rozza che gli è tipica, perché non è un ideologo, è un personaggio volgare, sta accentuando semplicemente progressi autoritari che sono all'opera su scala europea. Torniamo ai fascisti. Forza Nuova, Fiamma Tricolore, eccetera, eccetera. Tante sigle diverse che però riescono a volte a essere più compatte della sinistra antagonista al momento in cui è necessario. Anche loro sono metà cattolici integralisti, metà pagani, eccetera. Sono uniti da un nucleo, peraltro semplice, di idee. Che però si può sempre ricompattare, riescono a cavalcare delle paure reali esistenti nel sociale, paure alimentate però dalle politiche governative. È chiaro che un militante di Forza Nuova può picchiare 2, 3, anche 10, 20 extracomunitari, addirittura ucciderli come è accaduto in qualche caso. Ma è un governo che riesce a condannarne a morte 250 e passa. Quindi io penso, qui concludo perché poi le proposte politiche non spettano a me, che spettano alla collettività di antifascisti che per fortuna sembra piuttosto numerosa ancora. Le proposte politiche sono piuttosto rozze da parte mia, nel senso che per quanto riguarda chi ha il potere, la risposta è coscienza di classe e lotta di classe. e su questo non c'è dubbio. L'idea stessa di classe è quanto ci differenzia, credo molti di noi, se non tutti, da chi comanda. Dall'altro lato, e poi battaglia radicale contro qualsiasi revisionismo storico, qualsiasi tentativo di azzeramento della memoria, che è quanto di più grave sta oggi accadendo sotto i nostri occhi, basta accendere la TV. L'altra sera, mi dilungo ma solo per due minuti, l'altra sera durante una puntata di Porta a Porta, Bruno Vespa, il compagno Bruno Vespa, quella merda umana che conduce questo programma, no? Pari a tutti gli altri che dominano in televisione, ha fatto un discorso di revisionismo storico che aveva già fatto per iscritto, in cui diceva ci sono stati sette fratelli cervi, ma ci sono stati anche, ha detto, i sette fratelli Govoni. Pochi sanno chi siano i sette fratelli Govoni. Si tratta di una famiglia i cui esponenti furono uccisi dai partigiani. Fatto sicuramente deprecabile, diciamo. Però probabilmente un'equiparazione così può funzionare. Nel mio caso non può funzionare perché io avevo un prosio in una famiglia che non era fascista, ma questo prosio aveva partecipato alla marcia su Roma addirittura, era stato un fascista convinto, lo è rimasto finché non è morto, e una volta se ne uscì durante una conversazione con una frase: c'erano solo alcuni personaggi di cui io stesso fascista avessi paura, ed erano i fratelli Govoni. Allora questo mi ha fatto pensare che probabilmente l'equiparazione fra fratelli Cervi e fratelli Govoni fosse un'altra delle pazzesche equiparazioni che si fanno oggi. Così come parlare all'infinito del triangolo della morte e non andare a vedere cos'era successo subito prima del triangolo della morte, in quelle stesse zone, e cosa era successo negli anni 20 in quelle stesse zone. Così come parlare di foibe e ignorare il fatto che le vittime delle foibe sono state identificate praticamente una a una. Chi va a leggere i libri molto documentati che ha scritto Claudia Cernigoi, fra l'altro una cara amica, si accorgerà che la verità non è quella che ci viene imposta adesso, la verità era quella che esisteva prima del revisionismo. Comunque, battaglia contro il revisionismo, contro i fascisti da strada, chiamiamoli così, quale rimedio? Io vengo da tempi lontani, però ho un'esperienza di battaglia molto vicina. Io ho degli insetti, non molti a dire la verità, degli insetti per casa, no? Succede solo d'estate, poi io riesco a difendermi abbastanza. In ogni caso c'è un prodotto che si chiama BioKill, che è particolarmente efficace e che uccide tutto salvo che gli uomini. È una specie di bomba N per gli insetti, no? Penso che faccia malissimo. In ogni caso sbarazza il mio appartamento di qualsiasi presenza non voluta. La mia risposta sui fascisti in città è BioKill in città.
Scusate, io mi scuso, devo andare, avevo già detto prima, comunque è stato un piacere essere con voi, grazie tante.
Avrei a metà tra la considerazione e la domanda relativamente a alcune cose che hai detto tu, Valerio, e poi una questione invece da porre più a Saverio per proseguire in questo dibattito. Parlavi di visione e analisi di classe relativamente appunto al fenomeno del fascismo, al movimento politico del fascismo e di come Quando nasce, nasce pagato dai padroni, finanziato, alimentato contro un movimento comunque rivoluzionario, un movimento socialista, anarcho-comunista. Oggi non c'è un movimento conflittuale tale da dover suscitare o da giustificare una crescita così forte della destra, che invece è stata la genesi. Però proprio dal punto di vista dell'analisi di classe abbiamo un'evoluzione di questa società, non solo in Italia ma in Europa, ed è la formazione di una nuova fascia sociale, composizione sociale, che è il 10% della popolazione italiana, che sono i migranti, ed è forse in questo che sta la chiave di lettura anche di questa crescita esponenziale a partire dalla Lega più che dalle formazioni dell'estrema destra, a partire dalla Lega di una nuova forma di conflitto di classe, forse preventivo, prima che i migranti si organizzino, abbiano la possibilità di essere forza politica in grado di rivendicare i propri diritti, di tutelare la propria difesa. Ecco che una destra diventa aggressiva prima di tutto nei loro confronti, ancora prima che non nei nostri confronti di militanti antifascisti, cioè cominciano sprangando i migranti, anche perché noi ci difendiamo magari un po' meglio e loro invece sono più spaesati, direi che il termine calza proprio, spaesati, sono in un paese diverso, sono indifesi sotto tanti punti di vista e sono aggrediti sia dalla destra di governo che dalla destra organizzata, e alla fine sono aggrediti dalla destra sociale, che è la casalinga che su un autobus chiama il controllore perché guarda il biglietto del senegalese, che è la ronda che va a cercare il brutto muso in giro per i quartieri. Insomma, io in questo ci vedo comunque una fase di un conflitto di classe, dove la classe dei migranti, ripeto, 5 milioni, 4 in regola, 1 di clandestini, 25% della forza lavoro italiana. Ecco, tenere castigati, tenere sotto pressione, impedire di fare politica a questi soggetti vuol dire anche calmierare il mercato del lavoro italiano verso il basso, cioè col precariato che si trova in concorrenza con qualcuno che abbassa il proprio peso sul mondo del lavoro, e quindi assolutamente io ci vedo in questo una, adesso discutiamo, vediamo se è superficiale questa analisi. Un'altra cosa invece, anche per Saverio, credo che sarebbe interessante anche per la pratica antifascista andare a vedere quali sono le crepe nel loro movimento, dove ci sono fratture, dove questi si odiano e si picchiano, perché succede anche questo, ci sono conflitti tra Forza Nuova, Fiamma Tricolore, la stessa Casa Pound nasce da una frattura profonda all'interno della Fiamma Tricolore, se non vado errato, no? Ecco, capire dove loro possono essere divisi ci potrebbe servire per affrontare meglio anche sulle differenti piazze italiane questo obiettivo della nostra lotta antifascista, all'uno e all'altro.
Rispondo per la mia... Allora rispondo brevissimamente per la prima parte della domanda che riguardava quello che avevo detto. Vale a dire che certo i migranti oggi sono le vittime più dirette dei processi di rimodellamento delle classi subalterne in atto. Non è automatico che giungano a una coscienza politica, però in altri paesi vi sono giunti. Questo per l'azione di forze di sinistra consapevoli del ruolo strategico di questa nuova forza lavoro. E in vari paesi è successo che i migranti diventassero l'avanguardia. Penso che in Italia sia ancora un po' difficile per il fatto che sono troppo pochi, è curioso. Non sono abbastanza numerosi da costituire una compagine sociale compatta, eccetera. Anche se fenomeni di insorgenza da parte loro ci sono stati. Però il problema va spostato dall'altra parte, vale a dire dalla perdita di peso della classe operaia, delle classi subalterne, e non è proprio automatico, ma di conseguenza delle forze antagoniste. Ora teniamo presente che il capitale si è sforzato per ormai da 30 anni e passa di eliminare almeno a livello di autoconsapevolezza le classi antagoniste attraverso le classi subalterne come immagine, come identità, attraverso tutta una serie di operazioni che sono consistite di volta in volta nel decentramento produttivo, nella delocalizzazione, nella creazione e nell'istituzione del precariato come componente normale delle classi subalterne in questo paese, la cosa più insidiosa di tutte, lo scomporre interi processi produttivi affidandoli a falsi lavoratori autonomi, per cui il sorgere di migliaia, di una miriade di entità produttive e di operatori addirittura singoli, con magari con la partita IVA, formalmente autonomi, ma in realtà subalterni quanto prima, solo estromessi dai grandi conglomerati di lavoratori. Ora, costoro come si pongono dopo sul mercato del lavoro, come si pongono di fronte a una situazione sociale a loro ostile? Posto che intuiscano questa ostilità, la risposta non può che essere individuale o a piccoli gruppi. Vale a dire, se io sono un lavoratore teoricamente autonomo, indipendente, io tenterò di fare la mia battaglia, in qualche misura, la mia battaglia individuale per migliorare la mia situazione. A quel punto, però, una volta che ho fatto questa scelta, tutti quelli che mi stanno attorno sono nemici, anche se mi somigliano. Se poi non mi somigliano, addirittura come colore della pelle o costumi, lingua, eccetera, a maggior ragione quelli saranno dei miei nemici. Per cui io dovrò difendermi anzitutto da chi mi sta attorno. Io sono un cavallo che deve vincere una corsa e se gli altri cavalli cadono io starò tanto meglio. Questa è la logica aberrante a cui porta la scomposizione della classe operaia, delle classi subalterne, eccetera. Non ha cancellato chiaramente tutti i movimenti. La società italiana non è un deserto. Un fenomeno come quello dell'onda studentesca è stato importante. Ci sono fenomeni di lotte di precari che sono importanti. Sono fondamentali alcuni eventi come le manifestazioni grossissime che è riuscito a mettere insieme l'area dei sindacati di base. I centri sociali restano comunque in gran parte più deboli di prima, restano una realtà importante, quindi non è che sia sparito tutto, piuttosto manca la coscienza di appartenere coscienza dei lavoratori di appartenere a un'unica classe, di avere interessi in comune e non di essere in concorrenza con chi sta più vicino. Questo è il grosso pericolo. Io ho ascoltato, non mi ricordo dove, sarà stata una trasmissione televisiva, qualcosa del genere, dove c'era il segretario di Rifondazione Ferrero che era stato a parlare davanti a una fabbrica, no? E si era accorto che l'idolo di molti giovani operai non era né lui, né Gramsci, né anche Che Guevara, ma era Fabrizio Corone. Ora, magari avrà esagerato Ferrero, spero di sì, però è abbastanza significativo di una tendenza, vale a dire prendere un caso di affermazione individuale, fra l'altro fra le più sporche possibili, stiamo parlando di un fascista, eccetera. Per fortuna che Luxuria vinse l'Isola dei Famosi e Marco Baldini del PDC ha vinto la Fattoria, gli ultimi successi dei comunisti. Comunque, l'identificarsi con qualcuno che si è fatto strada in qualche maniera da solo è riuscito a, a furia di muscoli, prepotenza e altro, a trovarsi un qualche suo ruolo, peraltro spregevole, in questa società. Ecco, questo, questo è il grosso pericolo. Si tratta di problemi di coscienza, sempre, di coscienza di classe, di smarrimento di memoria, eccetera, eccetera. Dove c'è memoria forte, i fascisti non passano. Esiste un quartiere di Roma, alcuni quartieri sono ormai perduti, esiste un quartiere di Roma che si chiama la Garbatella, dove c'è tutta una serie di realtà magnifiche. C'è un centro sociale, c'è una cosa chiamata la Casetta Rossa che gestisce un parco e addirittura giochi per i bambini. C'è la sede di Rifondazione, c'è il Circolo Tal dei Tali. Quella è una realtà in cui nessun fascista, ma dico anche DN, ha osato andare a fare un comizio nell'ultima campagna elettorale. Lì hanno mantenuto la memoria, non hanno mantenuto l'identità. È chiaro che sono sotto pressione anche loro, però nemmeno Alemanno ha osato tentare uno sgombero, ha sgomberato un'occupazione recente, ma le vecchie istituzioni dell'antifascismo, le vecchie istituzioni di classe non le ha osate toccare. Io credo che questa sia la strada, una delle strade, assieme, ribatto, al biokill di prima. Lui mi ha chiesto quale biokill, che cosa esattamente. Qua lo spazio spetta all'immaginazione di ciascuno.